Ringraziamo il Signore per la Sua parola, perché davvero è una parola ricca, è una parola che ci esorta, una parola che ci incoraggia, che ci istruisce e in particolare è una parola che ci ricorda come la nostra vita non è soltanto qui in questo tempo, ma deve essere vissuta in vista del cielo, come abbiamo cantato, in vista della gloria futura. E l'Apostolo Pietro, attraverso la sua prima lettera, ci sta incoraggiando proprio in questa direzione. E stava incoraggiando i credenti a cui scriveva, perché erano credenti che soffrivano a motivo della fede. E così erano confusi e si domandavano, ma se Dio è per noi, perché? Perché stiamo soffrendo? Perché abbiamo persone ostili? Perché i nostri connazionali, che non si ravvedono e non si convertono a Gesù, sono così ostili? Perché i romani ci vedono in maniera così strana e ci perseguitano, anche loro sono ostili. E allora i credenti di allora, così come noi credenti di oggi, ci rendiamo conto che spesso per amore del Signore, per fare sul serio con il Signore Gesù, dobbiamo fare delle scelte che sul momento sono le più difficili. Non vorremmo farle se non fosse davvero per amore del Signore. Altre strade ci sembrerebbero più facili da percorrere. E Pietro invece ci vuole dire, ma se soffrite per aver fatto il bene, e tale è la volontà di Dio, allora è giusto così. Allora è giusto che seguiate anche con scelte difficili il vostro Signore Gesù. E fino ad oggi ci ha parlato della realtà che proprio attraverso la sofferenza il cristiano può dare un'efficace testimonianza di chi è Gesù nella propria vita. Una sofferenza che prevede il fatto che le persone sono ostili alla tua fede, e tu reagisci con amore. Le circostanze intorno a te ti indurrebbero a peccare, ma tu vuoi evitare il peccato. E mostri amore per il Signore, mostri una santificazione sempre crescente, che ti fa soffrire. Eppure, dice Pietro, è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Vi ricordate, questo era il versetto finale del messaggio di domenica scorsa, prima Pietro capitolo 3 versetto 17. E adesso ci voglio ulteriormente incoraggiare con il brano di oggi, un brano complesso perché può essere interpretato in diversi modi, perciò ho passato la settimana a capire qual era l'interpretazione più adatta. Un'idea già ce l'avevano anche gli altri anziani, però volevo approfondire l'argomento e essere proprio convinto di questa interpretazione che oggi condividerò con voi. E oggi ci vuole incoraggiare, prima Pietro, capitolo 3, versetti da 18 a 22, dicendo che non soltanto, come abbiamo visto finora, la sofferenza per il cristiano lo renderà un'efficace testimonianza dell'amore di Dio, oggi ci vuole incoraggiare, ci vuole dire, guardate che è proprio attraverso la sofferenza, se tale è la volontà di Dio, che vi aspetta una vittoria e un trionfo che nemmeno vi aspettate e che oggi non potete comprendere ancora appieno. E per farlo Pietro ci parla dell'esempio di Gesù. Lo aveva già usato come esempio Pietro, aveva già usato Gesù come esempio al capitolo 2, vi ricorderete al capitolo 2 versetto 20 e 21, diceva se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, e questa è una grazia davanti a Dio, infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Quindi già alla fine del capitolo 2 l'apostolo Pietro ci stava parlando dell'esempio di Gesù che ha sopportato la sofferenza fino alla morte in croce, per fare la volontà di Dio, per fare ciò che era bene. Anche se in quel momento, mentre Gesù era sulla croce, non sembrava che fosse un bene. E non sembrava che fosse un trionfo. Ma invece oggi il Signore ci vuole incoraggiare e dire: guardate all'esempio di Gesù, perché è proprio attraverso la croce che Gesù ha trionfato. Ed è proprio attraverso la sofferenza che Dio vi chiama a sopportare che anche voi trionferete con Gesù. E così vogliamo leggere Prima Pietro, capitolo 3, versetti da 18 a 22. E non vi meravigliate se alla fine della lettura direte: ma che significa? Cercheremo poi di comprenderlo meglio. Potete alzarvi in piedi? Leggiamo Prima Pietro, capitolo 3, versetti da 18 a 22. Rileggo velocemente il versetto 17, con cui è legato a questo brano di oggi. Versetto 17: infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Anche Cristo, ecco qui l'illustrazione, ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condursi a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso, nello spirito, andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze vi sono sottoposti. Amen. Fin qui la lettura, potete accomodarvi. Qual è il brano, il concetto principale di questa lettura? Che Cristo ha trionfato attraverso la sofferenza della croce. E ci sono diversi aspetti dall'esempio che ci riporta di Gesù, diversi aspetti del suo trionfo. Ne vediamo 4 in particolare nel brano. Però essendo anche un brano con diverse parentesi, all'interno in particolare del terzo aspetto faremo una digressione verso Noè e verso il battesimo. Il primo aspetto del trionfo di Gesù riguarda ovviamente la realizzazione e il compimento della salvezza. Lo vedete subito qui al versetto 18. Attraverso la sofferenza della croce ci ha potuto condurre a Dio. Questo è il primo aspetto del trionfo di Gesù attraverso la sofferenza, il compimento della salvezza. La prima parte del versetto 18. Ma poi, anche nella seconda parte del versetto 18, leggiamo che nonostante fu messo a morte, poi fu reso vivente quanto allo spirito. E in questo in qualche modo ci parla, è la dimostrazione della sua immortalità. Attraverso la sofferenza della morte, della croce, Gesù ha dimostrato un trionfo, perché ha dimostrato il suo essere Dio, la sua immortalità. E ancora poi, dai versetti successivi, dal 19 al 21, dove c'è quest'ampia digressione che in spirito Gesù andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere al tempo di Noè, proprio per la interpretazione che ora vi darò. Questo aspetto del trionfo di Cristo attraverso la sofferenza ci parla della sua vittoria, dell'annuncio della sua vittoria sul peccato. È andato ad annunciare la sua vittoria a questi spiriti trattenuti in carcere. E infine, nell'ultimo versetto, il versetto 22, guardando al cielo, vediamo che Gesù, risuscitato, è alla destra del Padre. E ogni cosa gli è sottoposta, non solo oggi, ma per sempre, in eterno. E il quarto aspetto, perciò, del suo trionfo attraverso la sofferenza della croce, riguarda il suo regno eterno. Il suo regno eterno. Perciò, cari fratelli, sorelle, amici, quando siete nella sofferenza, soprattutto a motivo della fede, quando pensate che forse Dio non è più in controllo di quello che mi sta succedendo, forse Dio mi sta punendo per qualcosa, attenzione. Probabilmente le persone che più sono vicine a Dio sono quelle che più soffrono in questo mondo. E Gesù ne è la dimostrazione. La realtà è che proprio attraverso la sofferenza Dio ci vuole ricordare una cosa importante, che un giorno trionferemo con Cristo, perché Cristo ha trionfato attraverso la sofferenza della croce. Perciò non ti scoraggiare se oggi sei in questa prova, non ti scoraggiare. Se oggi trovi persone ostili alla tua fede, non ti scoraggiare se oggi lotti contro il peccato o contro circostanze difficili che la vita ti hanno messo e devi fare delle scelte, e queste scelte sono difficili e queste scelte ti fanno soffrire. Allora vediamo punto per punto questi aspetti del trionfo di Cristo attraverso la sofferenza e ricordiamoci che l'esempio che qui Pietro ci sta dando, l'esempio di Cristo e della sua sofferenza attraverso la croce, è per incoraggiare noi oggi. E continuerà, infatti, anche dopo, dal capitolo 4 in poi, a darci istruzioni su come onorare Dio con le nostre vite, su come affrontare queste scelte difficili, su come consacrarci a Dio. Al versetto 18, il primo aspetto del trionfo, la prima parte del versetto 18, 18a, il primo aspetto che riguarda il trionfo di Cristo attraverso la sofferenza della croce è indubbiamente qualcosa che riguarda la nostra salvezza, il compimento della salvezza. E forse potrei predicare soltanto su questo versetto oggi, perché in un versetto solo c'è tutto il Vangelo. Guardate cosa dice: Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. È stata una sofferenza legata al peccato, al mio e al tuo peccato. Quando pensiamo alla vita di Gesù, non era soltanto un buon uomo o un buon maestro. La scrittura e il Vangelo ci dicono che era il figlio di Dio fatto uomo, perché era l'unico capace di vivere una vita giusta e pagare la condanna dei peccati di noi uomini e donne che siamo ingiusti, perché altrimenti non potremmo presentarci a Dio ed entrare nel suo regno per condurci a Dio. La sua sofferenza è stata legata al peccato, la sua sofferenza è stata fatta una volta sola, non serve ripeterla, non serve rinnovarla. Possiamo ricordarla, certo, con la cena del Signore, ma nulla va aggiunto, perché non è sufficiente. È sufficiente il suo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. È morto per gli ingiusti, e questo ci fa capire che è morto per tutti. Perché nella scrittura tutti si sono sviati, tutti sono privi della gloria di Dio, tutti non possono raggiungere il modello di giustizia di Dio e soddisfarlo. E questa è una sofferenza che noi diciamo vicaria, cioè al posto di sostitutiva, perché lui non doveva soffrire perché era giusto, ma l'ho fatto al posto di noi. E capiamo che l'obiettivo era quello di poterci aprire le porte del paradiso. L'ho fatto per amore mio e per amore tuo. Altrimenti dopo questa vita saremmo andati incontro al giudizio di Dio e all'ira di Dio. E già a questo punto dovrebbe incoraggiarci a dire: se Dio oggi mi sta lasciando a motivo della fede in una prova, in un dolore, in una sofferenza, avrà i suoi motivi. Perché guarda Gesù cosa ha fatto. È passato per la sofferenza della croce e per la morte della croce per un motivo così importante, per la mia salvezza, per la mia redenzione eterna. Ma non solo quella mia, una salvezza che è disponibile per tutti gli uomini, che gli uomini possono ricevere gratuitamente attraverso la fede, quando si ravvedono e chiedono perdono per i loro peccati. Ma poi rapidamente, sempre nel versetto 18, la seconda parte, ci dice che fu messo a morte quanto alla carne. E qui è uno dei tanti versetti che ci dice che morì proprio fisicamente. Qualcuno che dubita, vuole dubitare, nonostante le prove scritturali, della morte e risurrezione di Gesù, dice che in realtà Gesù sulla croce non morì davvero. Svenne, fu una specie di morte apparente. Eppure non soltanto in questo brano, ma in tutti i Vangeli, quando si parla di Gesù sulla croce, ci rendiamo conto che morì nel suo corpo, quanto alla carne, vuol dire questo. Il verbo anche che è usato qua, messo a morte, intende proprio la fine della vita terrena. Nel greco vuol dire quello, non vuol dire altro. E la carne vuol dire corpo, il corpo fisico. Quando sono passati i soldati romani sotto la croce, sono passati per spezzare le gambe ai tre condannati crocifissi. Eppure a Gesù non hanno dovuto spezzare nessun osso, perché era già morto. Volevano spezzare le gambe per accelerare il loro processo di morte. Era il venerdì di preparazione alla Pasqua e per i giudei non poteva rimanere nessuno appeso al legno quella sera. Ma Gesù era già morto e la dimostrazione è il fatto che hanno conficcato una lancia nel costato. Non soltanto non hanno rotto le gambe, perché hanno conficcato una lancia nel costato ed è uscita acqua in sta sangue. Perché i polmoni erano già implosi a causa della crocifissione, perché non riusciva più a sostenere Gesù il suo peso. Questa è la sofferenza che Gesù ha subito sulla croce. Ma non solo questa, chiaramente, non è soltanto la parte fisica, lo vedremo meglio dopo ancora, ma ha sofferto tutto il male e il peso dei nostri peccati. E qua ci dice che però non fu messo soltanto a morte quanto alla carne, quella sarebbe una sconfitta, non sarebbe un trionfo, ma ecco dov'è la parte, il secondo aspetto del suo trionfo, ma fu reso vivente quanto allo spirito. Fu reso vivente quanto allo spirito. E qualcuno qui può interpretarlo dicendo, ecco, sta parlando della sua resurrezione. Forse se parlasse della sua resurrezione, così come ha detto, fu messo a morte quanto alla carne, poteva dire, poteva scrivere, e fu reso vivente di nuovo quanto alla carne. Non lo sappiamo bene, ma quello che sappiamo bene è che quando Gesù era sulla croce e si è preso su di sé tutti i nostri peccati, vi ricordate, ha gridato al Padre, ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è stato un momento in cui lo spirito di Gesù era pieno del nostro peccato. Subito dopo però egli rese al Padre il suo spirito, vi ricordate? Ecco Padre, rendo a te il mio spirito. E lì il Padre rese vivente il suo spirito. Non rimase in quella condizione, pieno dei nostri peccati. E così anche nella morte sulla croce, il suo spirito era ancora vivente. Sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista spirituale. E perciò abbiamo un Gesù morto sulla croce, ma la cui anima e il cui spirito è vivente, è immortale. E la dimostrazione l'avremo ancora meglio al terzo giorno, quando anche il suo corpo sarà risuscitato. E con un corpo nuovo si presenterà ai discepoli, e con un corpo nuovo, ancora oggi, salito al cielo, intercede per noi. E allora in questo spirito vivente, quindi immaginiamoci Gesù, morto sulla croce ma reso vivente nello spirito, in questo spirito vivente, ci dice il testo, dal versetto 19, in esso, in questo spirito reso vivente, Gesù, Cristo, andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Allora, di questo brano ci sono diverse interpretazioni, e non staremo qua una settimana, come ho fatto io, a vederle tutte. Diciamo che due sono le più convincenti, vi accenno soltanto la prima, che però non mi ha convinto, e poi approfondiremo la seconda insieme. Siccome qua si parla di Noè, una prima interpretazione è che Cristo, attraverso il suo spirito, predicò attraverso Noè, mentre si preparava l'arca, l'imminente giudizio del diluvio, perché le persone potessero ravvedersi. Perché non mi convince? Perché abbiamo appena parlato della sofferenza di Gesù sulla croce, che nello spirito reso vivente dopo la sua morte in croce lui andò a predicare. Quindi mi sembra piuttosto che è legato cronologicamente a quel momento, a quando Gesù è morto sulla croce e fu reso vivente, quanto allo spirito. E non al tempo di Noè. Seconda cosa, andò a predicare, la parola predicare non è evangelio, cioè annunciare una buona notizia, che è in genere la buona notizia che viene predicata per il ravvedimento. La parola predicare è piuttosto l'annuncio che fa un araldo da parte del re, un annuncio solenne. In sé non ha nulla di buono da dare, potrebbe essere l'annuncio di una vittoria vinta, l'annuncio di una legge data, l'annuncio da parte del re. Non soltanto, ma a chi viene dato questo annuncio, a chi viene fatta questa predicazione da parte di Gesù in spirito? Versetto 19, agli spiriti trattenuti in carcere. E la parola spiriti è differente, proprio qui nel testo, alla parola anime, che riguarda Noè e i suoi familiari che furono salvati sull'arca. Quindi Gesù non andò a predicare a delle anime, cioè persone umane, che poi sono morte sotto il diluvio. Gesù andò a predicare a degli spiriti. E nel Nuovo Testamento spiriti indica sempre gli angeli quando è una parola da sola. Potrebbe essere unita anche questa parola a un complemento di specificazione, lo spirito del giusto. E allora sì, indica la persona umana. Ma quando abbiamo soltanto spiriti, sono gli angeli. E allora tutte queste osservazioni, questi angeli che erano trattenuti in carcere quando Gesù soffrì la morte in croce, questi angeli che furono ribelli una volta quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè. Tutte queste informazioni, attraverso altri brani della scrittura, mi fanno capire che quello che Pietro sta dicendo, a cui si sta riferendo, è l'annuncio da parte di Gesù a degli spiriti ribelli, a dei demoni, che si ribellarono al tempo di Noè e che Dio punì legandoli in una carcere spirituale, in un carcere nel mondo dell'aldilà. E ora andiamo a vedere dove la Bibbia parla di questi angeli ribelli. E il punto è che qua Gesù, dopo la sua morte sulla croce, ma reso vivente in spirito, è andato a proclamare loro. È andato a proclamare loro che cosa? Che lui aveva riportato la vittoria sul peccato, secondo il piano di Dio, che invece questi angeli avevano cercato di ostacolare. Potete prendere Genesi capitolo 6, perché queste cose ovviamente le sappiamo dalla scrittura. Potete prendere Genesi capitolo 6, versetti da 1 a 5. E poi ci sono anche altri due brani più corti, in seconda Pietro, quindi lo stesso Pietro che riprende lo stesso argomento, e in Giuda versetto 6. Genesi 6, versetto 1 a 5. Siamo in un tempo subito prima del diluvio, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio, attenzione, questa espressione ancora una volta nell'Antico Testamento indica gli angeli, i figli di Dio, videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. E questa fu una cosa che adirò il Signore, che questi angeli si mischiarono a delle donne umane. E il Signore disse: lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Da quel momento in poi il Signore ha dato un tempo, 120 anni, dopodiché il genere umano sarebbe stato sterminato, tranne gli 8 sull'arca. In quel tempo, ecco qual è la conseguenza di quest'unione degli angeli con le donne, in quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quindi durante i 120 anni, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ma qual era il problema? Che questi uomini potenti erano malvagi. Erano il tentativo dei demoni di crearsi un popolo di uomini potenti, malvagi, che ostacolasse il piano di Dio, di crearsi un popolo a lui fedele, attraverso il quale doveva venire il Salvatore. Il Signore, versetto 5, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Questo è il contesto che vediamo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Questo era il dolore di Dio che vedeva il male degli uomini sulla terra. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ho letto fino al versetto 8. Perché troviamo qui il collegamento con Noè, di cui ci parla Pietro. Quando è che ci furono degli angeli ribelli? Quando visse Noè, quando la pazienza di Dio aspettava, al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, aspettò per 120 anni. Qui in Genesi 6 ce lo dice, in questo periodo ci furono questi angeli ribelli. E Interessante che lo stesso Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 2, versetti 4 a 5, parlando sempre del giudizio di Dio, di questo stesso argomento, dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Vedete, lo stesso Pietro unisce le stesse due cose nella sua seconda lettera. E anche Giuda, il fratello di Gesù, il fratello per parte di madre di Gesù, dice nella sua lettera, al versetto 6, egli, il Signore, ha pure custodito nelle tenebre, in catene eterne per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Anche qui, Giuda dà per scontato che le persone che leggevano la sua lettera conoscessero questi argomenti, conoscessero gli argomenti di Genesi, e conoscessero anche una letteratura extra biblica come il libro di Enoca che parlava di queste cose. Questi brani paralleli ci aiutano a capire, almeno a me aiutano a capire, che quando Gesù in spirito andò a proclamare, a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, andò a proclamare a questi demoni ribelli, che erano rinchiusi in catene per la loro ribellione. Dio non era stato a guardare al tempo di Noè, aveva giudicato già questi angeli ribelli. Dio non era stato a guardare al tempo di Noè, aveva già giudicato il mondo attraverso il diluvio. E adesso Gesù gli va a proclamare che la vittoria del piano di Dio per la salvezza degli uomini è compiuta, che la loro ribellione non aveva potuto fermare Dio né allora né oggi. Oggi nel senso quando Gesù è andato a predicare loro. Dobbiamo ascoltare il Signore quando ci parla di ravvederci, perché ha ragione. Noè è chiamato predicatore di giustizia perché per 120 anni ha costruito una grande bagnarola di legno lunga più di 150 metri, larga quasi 50, altra 30 metri, tre piani, e non l'ha costruita vicino al mare, l'ha costruita in mezzo ai monti. E chissà le persone quanto l'hanno preso in giro. Dicevano: ma sei un pazzo a fare un'arca di legno, 120 anni per costruirla. Eppure ci dice la parola di Dio che la sua predicazione condannò il mondo, perché egli per fede credette a Dio. E in 120 anni nessun altro, se non quelli della sua famiglia, credettero a Dio. Nonostante una pazienza di Dio, che aspettò, lo leggiamo qua, al tempo di Noè, che aspettò prima di mandare il diluvio, nonostante questi 120 anni, nessuno si ravvide. E infatti nell'arca salirono soltanto poche anime, cioè 8, Noè e i suoi familiari. Noè, sua moglie, i suoi 3 figli e le 3 mogli dei figli. Solo loro furono salvati. Attraverso l'acqua, vuol dire sopra l'acqua in questo caso, perché stavano dentro l'arca. Non è che l'acqua li ha salvati, ma attraverso l'acqua, perché stavano su un'arca che rimase al di sopra e solcò le acque del diluvio. E forse anche noi oggi, tu oggi, dovresti capire che Dio merita di essere ascoltato quando ci parla del peccato e quando ci parla del giudizio. Perché dobbiamo mettere la nostra fiducia in Dio, non in noi stessi. E anche se abbiamo già creduto a Gesù, dobbiamo mettere la nostra fiducia nella sua volontà, non nella nostra. Noè fece tutto quello che Dio gli aveva chiesto, Genesi 6:22. E per questa fede, attraverso l'arca, sopra l'acqua, Noè vide la salvezza. Ed ecco che siamo arrivati al versetto 21 di questo brano un po' complicato, dove Pietro ci tiene a parlare della salvezza. Forse l'acqua e l'arca gli hanno fatto venire in mente l'idea del battesimo e della salvezza. Però attenzione, è molto importante che capiamo una cosa. Al versetto 21 leggiamo: quest'acqua, ma quale? Quella del diluvio. Era una figura, un simbolo del battesimo. Ok? Quindi il battesimo di cui sta parlando qui adesso Pietro, che è legato alla salvezza, perché dice il quale salva anche voi mediante la risurrezione di Cristo, non ha nulla a che fare fisicamente con l'acqua. Quell'acqua era un simbolo. E attenzione, l'acqua del diluvio non era un simbolo di purificazione. Lo dice Pietro, lo specifica per aiutarci a capire. Non è eliminazione di sporcizia dal corpo, quindi non ha niente a che fare con l'acqua fisica, ma non solo, ma non è un simbolo di purificazione, perché all'epoca c'era l'usanza di lavarsi come simbolo di purificazione e era associata a quest'acqua come simbolo di purificazione l'idea del ravvedimento. Ma non è questo di cui sta parlando qui Pietro. Quest'acqua del diluvio, che al limite è un simbolo del battesimo, sapete di cosa ci parla? Di morte. È strano da pensare, ma è questa l'idea. L'acqua del diluvio, che è un simbolo del battesimo, non ha nulla a che vedere con l'acqua, e ci ricorda il concetto della morte dell'acqua del diluvio. Allora stai dicendo, ma che vuol dire che il battesimo è collegato all'idea della morte? E te lo leggo, perché è scritto nel Nuovo Testamento. Il battesimo del Nuovo Testamento è molto più identificato con l'idea della morte piuttosto che con l'idea dell'acqua. In Romani 6:4 l'Apostolo Paolo scrive: siamo stati dunque sepolti con Cristo mediante il battesimo nella sua morte. Perché realmente la parola battesimo, sapete che vuol dire? Penso di sì. Vuol dire immersione. Quindi concettualmente, quando una persona viene sommersa dall'acqua, che fa? Fin quando non esce fuori è destinato a morire. Muore. Non siamo pesci. E allora questa idea del battesimo legata all'acqua del diluvio ci ricorda che noi siamo stati, dice Paolo in Romani 6:4, sepolti identificandoci nella morte di Cristo, nella sua morte. In pratica, il battesimo di cui parla qua non è la pratica del battesimo in acqua, ma è l'identificazione dell'uomo che si riconosce peccatore davanti a Dio e che riconosce che Cristo sulla croce stava morendo al posto suo. È l'identificazione della morte di Cristo con la mia morte al peccato. E questo è il primo passo, dice poi Romani 6:4, per avere una nuova nascita, cioè per riuscire fuori da quest'acqua, per riuscire fuori da questa morte. E infatti ci dice: così come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, anche noi possiamo camminare in novità di vita. Siamo stati sepolti con Cristo in questo battesimo spirituale, in questa immersione spirituale, in questa morte spirituale. Perché? Perché quando abbiamo creduto a Gesù, abbiamo dovuto riconoscere che cosa? Che sulla croce Gesù stava morendo per colpa mia. Ci siamo dovuti identificare con Cristo dicendo: Signore, sono i miei peccati quelli che ti hanno trafitto. E poi ci siamo anche riconosciuti nella risurrezione di Gesù. La nostra colpa è stata pagata da Cristo e per grazia noi siamo stati resi giusti. E come Gesù è stato risuscitato dai morti, così noi siamo stati perdonati e un giorno risusciteremo a vita eterna. Perciò se prima di credere a Gesù noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, perché eravamo separati da Dio, quando abbiamo compreso questo e ci siamo identificati in Gesù, allora abbiamo ricevuto questa forma di battesimo. Un battesimo che ha a che fare con lo spirito, non con l'acqua. Un battesimo, dice qui, che è la richiesta di una buona coscienza verso Dio, vedete? Non ha nulla a che vedere con l'acqua fisica, non ha nulla a che vedere nemmeno con l'idea della purificazione, ma ha a che vedere con il riconoscere che siamo peccatori e chiedere a Dio di perdonarci per avere una buona coscienza davanti a Lui. E perciò è solo per questo che questo battesimo ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo. E tutto questo era contenuto nel terzo punto del brano di oggi. La predicazione di Gesù che ha dato ad annunciare agli angeli caduti che lui aveva sconfitto il peccato e ci aveva guadagnato una vita eterna. Una vittoria sul peccato, una condanna espiata che tu e io non potevamo compiere. E infine nell'ultimo versetto, il versetto 22, dall'esempio di Gesù, della sua sofferenza attraverso la croce, vediamo che Gesù regna, vediamo che Gesù è seduto in cielo alla destra di Dio, e sappiamo che nel mondo antico sedersi alla destra del re significava agire con la sua autorità, con la sua potenza. Perciò Gesù, ritornato in cielo, come Dio, ma anche come Dio fatto uomo, e con un corpo nuovo, con i segni della croce, ha ripreso la sua gloria, ha ripreso la sua autorità, e ha questo nuovo ruolo di mediatore fra Dio e gli uomini, di sacerdote in eterno. Che ci dimostra che egli davvero è re, è profeta, ma è anche sacerdote per noi. Sulla croce, per mezzo della croce, scrive Paolo ancora ai Colossesi, capitolo 2, versetto 14, Gesù ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, questo documento ostile, e l'ha inchiodandolo sulla croce. E, versetto 15, avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Secondo me qui Paolo stava pensando e avendo la stessa ispirazione di Pietro, che Gesù andò a trionfare e a proclamare la sua vittoria sul peccato attraverso la sofferenza della croce. E così abbiamo qui, nell'esempio di Gesù, e in piccola parte anche attraverso l'esempio di Noè, il concetto che, l'illustrazione di un concetto importante. Penso che l'abbiamo capito, lo ripeto, che la sofferenza di oggi, a motivo della fede, secondo il piano di Dio, se così Dio vuole, serve per una gloria futura. Serve per una gloria futura e per questo dovremmo accettarla, per questo dovremmo affrontarla, con fiducia in Dio. E l'esempio di Cristo ci parla che per mezzo della sua sofferenza egli ha affrontato tutto questo. Egli ha trionfato, vi ricordo. Ha dimostrato che è stata compiuta la salvezza, vi facciamo rivedere tutti quanti, che è stata compiuta la salvezza, ha dimostrato la sua immortalità, ha proclamato la sua vittoria sul peccato e è tornato al suo regno eterno. Le altre interpretazioni di questo brano ci portano lontano da questa applicazione. Invece credo che non soltanto legandoci al versetto 17, infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene se fate la volontà di Dio, ma anche poi legandoci a quello che dirà dopo, capitolo 4, versetto 1, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato e quindi a fare il male, ci fanno capire che questa illustrazione è data per incoraggiarci a perseverare nella fede anche quando troviamo ostilità. Perciò facciamoci anima. Se Dio ci chiama a fare delle scelte difficili, per amore del Signore non ci tiriamo indietro. Se Dio ci chiama a dare la nostra testimonianza a persone ostili, per amore del Signore facciamo la sua volontà. E impariamo dal Signore Gesù che è possibile ubbidire alla volontà di Dio anche quando egli ha deciso che questa volontà passa per la sofferenza. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per il tuo sostegno, per lo Spirito Santo che ci aiuta a comprendere. La nostra preghiera è che lo Spirito Santo ci aiuti a mettere in pratica adesso queste cose. Grazie per l'esempio di Gesù di oggi. Nel tuo nome santo. Amen.